Bene, come vi dicevamo, torniamo in onda per siamo qui in diretta dalle frequenze di Radio Onda Rossa per questo Mezzedes completamente dedicato al Messico, quindi in continuità con la trasmissione precedente. Come vi dicevamo, ci sono due compagni qui con noi, insomma, a cui se volete potete fare delle domande, ma noi iniziamo a farle noi e iniziamo a chiedere una presentazione. Diciamo una presentazione un po' della situazione in Messico. Perché che dico questo? Perché ad esempio se ne l'altro ieri proprio si parlava del terremoto a Oaxaca, che insomma mi dicevi prima di andare in onda è una cosa abituale, ma però magari non si parla dei massacri che pure sono avvenuti a Oaxaca soltanto il giorno prima. Quindi a te la parola per raccontarci tutto quello che ci viene negato come informazione.
Ecco, purtroppo parlare di Messico è innanzitutto rompere l'immagine che viene attraverso le serie televisive di una mafia spettacolarizzata, e purtroppo anche si parla di Messico spesso questi terremoti, parlavamo di, insomma, dove comunque a livello di numero di morti rispetto a quello che è la presenza e la diffusione del Covid e anche la difficile gestione rispetto a questo ci sono, e rispetto anche ai terremoti, cioè insomma una serie di situazioni che un po' sfuggono pure al controllo umano in parte, che fanno tanti morti, ma in realtà in Messico si continua a morire a pistolettate. Allora, prima di entrare in dettaglio ci tengo pure a dire, noi siamo dei compagni del collettivo Nodo Solidale, un collettivo internazionalista che facciamo sponda, diciamo, fra Italia e Messico, perché come collettivo viviamo una parte in Messico, un'altra parte vive qua in Italia, e cerchiamo di triangolare anche con esperienze di lotta come quelle del Kurdistan o della Palestina quali sono le proposte autonome dal basso, e quindi dal basso cerchiamo pure di leggere, vivere in una complicità le situazioni difficili che a volte sono date dalla situazione disastrosa come i terremoti, i cataclismi, pandemie varie, ma dall'altra è la capacità di resistenza che viviamo insieme alle compagne e compagni in Messico rispetto a quella che invece è la catastrofe del capitalismo in quel posto. Nello specifico, guarda, proprio l'altro ieri a San Matteo del Mar, una comunità indigena sulla costa oaxacheña, cioè nell'istmo de Tehuantepec, la parte, diciamo, il confine nord del Chiapas, passato il confine nord del Chiapas ci sta Oaxaca, anche lì territorio indigeno. E in questa comunità c'è un conflitto che è un conflitto comune a moltissimi altri municipi di Oaxaca specialmente, dove l'assemblea degli abitanti del posto nominano le autorità attraverso un sistema detto di usi e costumi, che è un sistema, diciamo, che si tramanda da centinaia di anni, attraverso cui ben oltre le urne, anzi facendo a meno delle urne, la gente del villaggio elegge i rappresentanti di quel periodo. E questo sistema, in parte riconosciuto per la Costituzione indigena statale, per la riforma indigena fatta nel 1997, in realtà viene accettato dal governo solo quando gli fa comodo. Nel caso di San Matteo del Mar, come in moltissimi altri municipi di Oaxaca, il governo ha imposto invece un'autorità eletta attraverso il sistema dei partiti. Quindi la gente da un paio d'anni sta dicendo: questo sindaco che ci avete dato non lo riconosciamo, e noi abbiamo un sistema di assemblee che riconosce altre, là li chiamano autorità, sono autorità tradizionali, però diciamo altri rappresentanti che sono eletti appunto con un sistema che è assembleare e non è per voto segreto nelle urne, che viene rifiutato. Questo sistema elettorale, diciamo per urne, su 500 municipi di Oaxaca solo si pratica in 100. Il sistema per usos y costumbres, cioè per usi e costumi, si pratica negli altri 400 municipi. Quindi stiamo parlando che l'immensa maggioranza della popolazione oaxacheña preferisce eleggere i propri rappresentanti attraverso il sistema tradizionale indigeno dell'assemblea. Di fronte a questo, il governo ha favorito invece un altro tipo di autorità, sì, in questo caso imposta e autorità, e generando un conflitto. Bisogna anche dire che in questo posto, che sta sul mare, in una zona molto ventosa, è un crocevia di un paio di megaprogetti. E il più immediato è la costruzione di parchi eolici per la generazione di energia elettrica verde,
cioè, ormai è tutto verde
tale, però che soprattutto si fa nelle terre degli indigeni che sono pescatori e che non hanno accettato la presenza della multinazionale che vorrebbe costruire i parchi eolici.
Che multinazionale è? Se posso chiedertelo?
Maremmano Renovable si chiama, è spagnola, a maggioranza spagnola, ma legata alla FEMSA, che è una società, è un consorzio di società, diciamo capitanato della Coca-Cola, per capirci.
Perché poi sono multinazionali, ovvio, infatti.
Sì,
però.
Sì, è un progetto ovviamente del capitale transnazionale. E quindi questa comunità, diciamo, anche a noi nota, l'abbiamo conosciuto, i compagni e le compagne di là, soprattutto per la resistenza a questi parchi eolici. Questa stessa zona oggi è coinvolta nella costruzione di un corridor industriale transismico, che è un treno ad alta velocità da Coatzacoalco dall'Atlantico, deve raggiungere il Pacifico, arrivando nella zona di Salina Cruz, che è un po' più a nord di questa comunità. Quindi è una zona, per capirci, una zona strategica per il capitale, per il governo nazionale, quindi a livello federale, ma soprattutto per il capitale internazionale. E questo corridoio industriale sarà il nuovo canale di Panama. Nel senso, sostituiranno il canale di Panama con questo treno ad alta velocità tra l'Atlantico e il Pacifico. Questo io dico, sto cercando di andare velocissimo, proprio perché, per capire che poi ci sono degli interessi economici specifici del gran capitale su questi territori. Gli indigeni resistono al parco eolico, resistono al treno, perché da loro, sia perché c'è una coscienza anticapitalista in un gruppo, che dobbiamo dire forse anche la minoranza, ma soprattutto perché c'è una forma di vita non capitalista, che è quella dei pescatori, dell'assemblea, che non si riconoscono in questo così chiamato progresso.
Beh, perché c'è un impatto sulle loro vite, sì, sul loro ambiente, sulla loro terra, devastante da questo.
Esattamente, sappiamo, insomma, con le esperienze pure notate, che significa questo. Diciamo, è un processo popolare di resistenza a questi progetti. E per questa ragione, ancora di più, il governo ha imposto un sindaco affine, mentre la gente risponde in maniera organizzata con la proposta di rappresentanti, quindi eletti in assemblea. Mentre andavano in assemblea appunto per ribadire la non legittimità del sindaco imposto, sono stati vittima di un'imboscata. Stiamo parlando, da quello che abbiamo capito, l'informazione è ancora un po' frammentaria, però stiamo parlando di 50-60 persone che andavano in camionetta sui pick-up a un'assemblea, diciamo, nelle campagne di questa, nella zona rurale di questa comunità, e soffrendo appunto, essendo vittima in questo modo di un'imboscata da parte di un gruppo narco paramilitare. Poi il compagno spiegherà un po' che cos'è questa figura, e che hanno aperto il fuoco su civili appunto inermi che andavano in assemblea, uomini e donne, ammazzando sul colpo 15 persone, bruciando i corpi di alcuni, fra cui due donne, e al momento sono scomparsi, un po' perché sono scappati, non sappiamo se l'hanno catturati, stiamo aspettando informazioni, altre 30 persone.
Quindi un vero e proprio massacro.
Se magari integro su, sì, approfondisco su questo un po' figura delle formazioni paramilitari in Messico, lo abbiamo già fatto, ma forse appunto è utile ripeterlo per tutte le persone che ci stanno ascoltando. La figura delle formazioni paramilitari in Messico e soprattutto nel sud-est, che è un po' la regione a cui ci riferiamo e nella quale abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, parliamo di formazioni che legate alla criminalità organizzata, però l'elemento forse interessante è organizzata da chi? Si possono fare anche vari paralleli con l'Italia, se vogliamo, dallo Stato. E in Messico questa dinamica è molto visibile e lamentablemente, cioè sfortunatamente, l'abbiamo vissuta in numerose occasioni, anche tra virgolette di piazza, di cortei, di momenti di resistenza a cui abbiamo partecipato e in cui ci siamo ritrovati. I paramilitari hanno un ruolo repressivo laddove lo Stato non si può accollare direttamente di reprimere in un certo tipo di maniera. Lo Stato messicano non ha problemi a sparare sulle persone, abbiamo visto a Nochixtlan con quelle foto, quelle immagini famose dove i militari in ginocchio con gli M16 puntavano sui maestri, ma in altre occasioni diciamo che i paramilitari fanno quel lavoro sporco che non può fare direttamente, visibilmente lo Stato, non solo in Messico ma appunto Colombia e altri paesi sono espressione di questa dinamica. E, quando parliamo di paramilitari, non stiamo parlando appunto, come diceva Fazio prima, di immagini anche un po' stereotipate che vediamo nelle serie che ci vengono proposte sul Mesoamerica, sul Sud America, quindi sono anche prevalentemente settori del proletariato, del sottoproletariato, che vengono sia addestrati che finanziati e organizzati dallo Stato, e vengono incaricati di stare laddove ce n'è bisogno. Parlando di Oaxaca, ci viene subito in mente innanzitutto in pensiero ai compagni nostri della nostra piattaforma, che è la MZ, l'Alleanza Magonista Zapatista, i compagni del CODEDI e di OIDO, che durante quest'anno in modo particolare, ma in questi ultimi 20 anni di storia, subiscono e hanno subito costantemente degli attacchi diretti dallo Stato, ma gestiti da formazioni paramilitari. Abraham Ramirez, che è uno dei leader anche a cui siamo più legati come processo collettivo e legato all'occupazione di Finca Alemania, è stato aggredito numerose volte, hanno provato ad ammazzarlo tante volte, sono morti, è morta la sua scorta, sono morti parecchi nostri compagni proprio per mano paramilitare. Però ci teniamo a sottolinearlo: quando c'è un omicidio paramilitare a Oaxaca in Messico, sono omicidi assolutamente organizzati e diretti dalle strutture statali.
Da pezzi di istituzioni, diciamo.
Sì, a volte si incontrano con i grandi cartelli del narco, ma a volte sono anche banalmente, se vogliamo, persone reclutate e organizzate in sottostrutture parastatali che rispondono a degli interessi dello Stato e quindi anche dei proprietari terrieri, e soprattutto in quella zona lì dei proprietari degli hotel, dei grandi hotel dove poi vanno in vacanza numerose persone, tanti di noi, esatto.
Infatti questo è importante sottolinearlo.
Soprattutto su Oaxaca, dove la lotta che dà inizio alla resistenza di CODEDI, soprattutto in quella regione, è legata all'approvvigionamento d'acqua, che viene completamente negato alle popolazioni originarie che vivono in quella zona per alimentare le grandi piscine dei resort di Huatulco. Una dinamica che vediamo trasparente quando ci rechiamo lì, perché il rio Copalita, che è un fiume che passa proprio per quell'occupazione di terre, è stato saccheggiato e viene ancora saccheggiato di acqua, proprio per non solo per rifornire le piscine, ma per innaffiare i campi da golf e per quindi, diciamo, foraggiare tutto un altro tipo di meccanismo estrattivo. Ecco, sui paramilitari e sulla funzione del narco in questo senso in Messico, aggiungo due parole che magari si ricollegano anche un po' all'Italia, a quello che viviamo noi nella scena culturale che ci viene più o meno proposta dai mezzi di comunicazione. C'è una serie stupenda, in realtà purtroppo proposta da Netflix, secondo me stupenda, si chiama Io non sto aquí, non sono qui, di Fernando Parrias, mi sembra che si chiami. Controllo, vabbè, comunque è una serie che è ambientata a Monterrey, molto bella, se potete, parla di una controcultura che è quella legata alla colombiana con la K, alla cumbia rebajada, e ci racconta però in questa serie meravigliosa musicalmente molto di cosa vuol dire una realtà paramilitare e narco in Messico, perché non è così facile né sfuggire da quella dinamica lì né leggere immediatamente la situazione. E lì insomma è molto chiara in questa serie, c'è un ragazzino che alla fine è costretto a scappare da Monterrey, a rifugiarsi a New York, proprio perché le formazioni paramilitari, il narco, non solo impediscono e attaccano i processi di resistenza, ma sono in modo assolutamente intellegibile il freno repressivo a ogni qualsivoglia dimostrazione di diversità, di alterità, sia da un punto di vista di manifestazione di un'alterità sessuale espressa, che culturale, musicale, e hanno devastato sia il sud del paese ma anche soprattutto il nord.
Infatti Monterrey sta al nord,
assolutamente,
no?
se da una parte poi reprimono i processi di resistenza, dall'altra Con il Covid abbiamo visto che il narco, le formazioni paramilitari, mi riferisco soprattutto all'area di Tamaulipas ma anche quella di Monterrey, il cartel del Golfo e dall'altra parte invece a ovest su Tijuana il cartello di Sinaloa hanno distribuito quegli aiuti, quelle cassette che noi invece in Italia, a Roma, siamo stati un po' tutti costretti ad accollarsi a fare giri. Lì è un lavoro che fa il narco, che fanno i paramilitari, perché non dimentichiamoci che se il narco è radicato lì è anche perché c'è una parte sociale che svolge il narco, assolutamente combinato con lo Stato.
Insomma, diciamo, funzionano anche un po' da Stato sociale, quello che abbiamo visto per diversi anni.
Come la Camorra a Roma.
Sì, infatti un po' sì, a Roma, ma anche nel sud d'Italia, parecchie impianti, insomma, che... come dire, la presenza nel territorio era più forte di queste organizzazioni piuttosto che delle istituzioni pubbliche, mettiamola così.
Un esempio chiaro di questa cosa, che sembra un'affermazione molto forte, ma purtroppo noi anche in modo, viene una grandissima tristezza a ricordarlo, gli ultimi tre compagni nostri che sono stati ammazzati nell'imboscata ai compagni del Codedi, le armi, i bossoli ritrovati sono bossoli che sono di fucili che sono in dotazione all'esercito, quindi ecco, insomma, viene un po' strano.
Ci fa capire pure da dove arrivano le armi.
Esatto.
Non so, volevi aggiungere delle cose?
Ci sarebbero da aggiungere tantissime, cerco di riassumere un po', perché ci interessa un po' smontare il mito della narcotendenza. E da un lato, riconoscendo che in Messico il narco occupa anche nella scena culturale un ruolo ormai di eccessiva attrazione anche per i giovani, per le alternative dei poveri.
I famosi narco corrido, che non vi facciamo sentire.
Sono tremendi, fra l'altro intinti di un machismo violento, di un ideale dell'arma e della sopraffazione dell'altro cantata e rimata, che lasciano indietro i gangsta rap dei tempi miei, degli anni 90. Però diciamo, ecco, come diceva il compagno, usato il narco quindi come forza paramilitare. Allora, io voglio, c'è un dettaglio innanzitutto: il paramilitare classico era formato dall'esercito in Messico, sempre attraverso i poveri, per combattere soprattutto le ZLN negli anni 90 e poi le altre forze rivoluzionarie. I narco paramilitari svolgono un'altra funzione. Uno, non sempre sono direttamente formati dall'esercito, ma a volte sono bande criminali che in qualche modo si autoformano sapendo che lo Stato messicano darà loro spazio, soldi e lavoro. Lo Stato non è più, diciamo, non è più dimostrabile la linea diretta. Poi si può pure dimostrare, insomma, i compagni e i colleghi l'hanno fatto, però diciamo non è così facilmente dimostrabile la linea diretta fra esercito e paramilitari come prima. Adesso c'è lo Stato che fa una specie di outsourcing, appalta il lavoro sporco a gruppi criminali che possono essere locali o grandi cartelli, come diceva il compagno. Però appalta, c'ho 200.000 pesos, fammi fuori quel leader. Può essere che lo uccidono i Zetas, ma può essere che li uccidono i rivali dei Zetas, che sono il cartello di Sinaloa, o può essere che lo uccide la banda locale. E si spartiscono i 200.000 posti. C'è qualcuno che offre e c'è un mercato che risponde a questa domanda. Domanda e offerta, solo che è necromercato, no? Questa è una parte. Dall'altro, però, essendo questi gruppi, diciamo appunto, con funzione paramilitare, ma narco-paramilitari, si depoliticizza il conflitto. Non è più l'esercito che ammazza lo zapatista, ma è un narco che lo ammazza. Quindi forse la persona uccisa, ma non è che andava in affari loschi, e perché i narco l'ammazzari forse, e quindi questo getta come una macchia, no, sulla magari coscienza limpia del rivoluzionario, del lottatore sociale, della compagna o della donna, diciamo della vittima di turno, nel senso tutto viene buttato nella gran fossa comune che è il Messico, 250.000 morti assassinati in 12 anni, tutti buttati nella gran fossa comune della guerra al narco, che è un modo di depoliticizzare il conflitto di classe in Messico in atto.
Io aggiungo una cosa intanto sulla serie di prima, il regista Fernando Frias de la Parra, per essere chiari, insisto su sta serie perché ci dà degli elementi proprio. Questa serie si chiama Io non sto aquí, che rispetto a quello che dice che dice Fazio è veramente significativa, perché un'opera bella che ci fa vedere come vivono oppressi dal narco e paramilitari ragazzi non liberi di esprimere le proprie culture, ma poi c'è una grande critica che fanno i compagni a questa serie e ad altre serie. Abbiamo visto la spettacolarizzazione del narco con tutti quei cartelli in giro per Roma sulla serie Narcos, come se fossero questa attrazione rispetto a questo mondo assolutamente schifoso. Ma proprio il titolo di questa serie, Io ne sto aquí, tutta una serie di compagni in Messico ci hanno detto è veramente vergognoso che una cosa che gira così bella sul Messico, che fa vedere delle dinamiche proprio di disuguaglianza, che anche ci invita anche alla speranza, alla resistenza, ha come titolo esattamente il contrario dello slogan che usano i compagni ora al nord, cioè io me chedo, io resto qua, perché quello che è successo dal 2006 al 2011 è stato che la guerra al narco è stata fatta in realtà sulla popolazione civile e hanno costretto la gente a scappare, hanno despoblato completamente il nord per poi farci andare il narco. Quindi c'è questo concetto anche del rimanere e del lottare che in ogni modo, anche attraverso la cultura di massa espressa appunto ora nelle serie, certo, sono un po' i nostri libri, invece poi passandoci un messaggio da una parte ce ne passa anche un altro di dire vabbè, ma se si scappa insomma non si vivono queste dinamiche. Invece noi oggi anche qua in radio con voi ricordiamo tutti quei compagni e le compagne che stanno lì a fare lavoro politico, ma anche solo stare lì, sopravvivere lì, noi pensiamo che sia un atto grandissimo di resistenza. In tutto questo c'è un compagno che approfitto per ricordare, Freddy Garcia, che è ancora prigioniero nelle carceri oaxacheñe proprio del Codedi, a fronte di un'aggressione prolungata di bande paramilitari al servizio dello Stato, e lo vogliamo ricordare perché è detenuto ingiustamente da ormai quanto è detenuto Freddy? Da ottobre, ecco, insomma.
Quindi stiamo parlando quasi di 8 mesi.
Esatto.
Di più. No, ti volevo chiederti proprio perché, insomma, dentro questo quadro che ci raccontate, perché cose si sono dette sul Messico, però, insomma, l'elezione di AMLO, l'ultimo presidente, mi ricordo perfettamente i tuoi dubbi quando ci siamo sentiti per telefono, però, insomma, si diceva. Lui ha messo avanti questa battaglia proprio contro i narcos, i cambiamenti e quant'altro. E in sintesi, passato un anno, insomma, e passa, che cos'è cambiato? Cioè, è vero che è cambiato qualcosa o non cambia assolutamente niente?
Allora, è complesso rispondere, no? Perché le cose sempre cambiano, cioè soprattutto in una zona di guerra. Dobbiamo cominciare a intendere, cioè, noi il nostro grande sforzo è far capire che nonostante in Messico si possa andare ancora in vacanza, Covid permettendo, insomma, in Messico
su quello ci torniamo dopo.
Però insomma, no? Il Messico viene sempre venuto come il Messico delle spiagge, il Messico del turismo, il Messico delle piramidi, ma in realtà in Messico si combatte una guerra, così come se stessimo in Siria. Ci sta un numero di morti che corrisponde maggiore che l'Iraq, un po' inferiore a quello della Siria, i morti per ogni anno ammazzati, come dicevo, ricordo 250.000 morti ammazzati in 12 anni, ma soprattutto anche 35.000 desaparecidos, sono molti più persone scomparse in maniera forzata che durante la dittatura argentina e quella cilena. Quindi il problema appunto è la depoliticizzazione di questo conflitto, fa sì che ancor meno del conflitto in Siria viene considerato come un conflitto di classe, un conflitto sull'appropriazione delle risorse che il Messico ha attaccato agli Stati Uniti e che gli Stati Uniti non si possono permettere che finiscano in mano, si mantengano in mano della popolazione o vengano addirittura gestite da queste in maniera collettiva. Quindi cerchiamo di intendere, ovviamente non voglio dire che tutto il conflitto è un conflitto direttamente politicizzato, come sì lo è a Oaxaca, come sì lo è stato nel caso di San Matteo del Mar che abbiamo menzionato, nel caso di Freddy Garcia in carcere, del Codedi o delle ZLN. Nel nord la situazione è molto più come viene raccontata appunto nelle serie, nei documentari e in certi, e non, nel senso, è un conflitto di classe implicito, no? Però noi ribadiamo questo, perché questa guerra al narco giova solo ai ricchi, giova solo agli Stati Uniti, giova al flusso economico fra Messico e Stati Uniti, ti do la cocaina, mi dai le armi. E con le armi e con la paura controllo una popolazione storicamente rivoluzionaria, organizzata, in contrasto con certi poteri forti, e quindi faccio del Messico uno schiavo al servizio degli Stati Uniti. Ora, questo è il quadro generale, non è assolutamente cambiato. Il governo di AMLO, Andrés Manuel López Obrador, è totalmente in continuità, sia nelle politiche economiche attraverso i megaprogetti, come menzionavo il corridor transismico che fra l'altro passerà vicino alla comunità l'altro ieri massacrata, e come il Tren Maya che unirà Cancun col Chiapas con una linea ferroviaria di 1500 km che prevede trasportare 3 milioni di turisti su quella tratta. Uno scandalo, quindi, c'è uno scandalo per chi si immaginava una proposta o si aspettava una proposta di sinistra da questo presidente. Noi no. Quindi in qualche modo, come i compagni zapatisti già hanno avvisato, guarda che AMLO è solo un altro tipo di caporale. Il proprietario della finca, il proprietario il latifondista è lo stesso, gli Stati Uniti, il gran capitale. Cambiano il caporale, perché gli ultimi caporali insomma erano abbastanza beceri, ne mettiamo uno un po' più
non caruccio, erano spendibili come immagine.
Il sistema di caporalato, il sistema del latifondo si mantiene uguale. Questo è un aspetto. Rispetto alla guerra al narco, nel dettaglio possiamo dire storicamente il governo federale, questa non è una nostra intuizione, è proprio un'analisi fatta non solo da noi ma anche dalla stessa DEA è che il governo messicano ha appoggiato sempre e soprattutto dalla guerra, quella che chiamano la guerra al narco nel 2006, in realtà è l'uso delle forze federali a fianco al cartello di Sinaloa. Il cartello di Sinaloa è quello del Chapo Guzman, uno di quelli fra l'altro più rappresentato nelle televisioni di tutto il mondo. Sì. Adesso Guzman si suppone che è stato arrestato, ci sta il Maio, e il cartello che ha ereditato questo potere è il potere del cartel Jalisco Nueva Generación, che agisce indisturbato. I nemici cattivi sono i Zetas, ma i Zetas sono come l'ISIS di turno, nel senso è lo spauracchio cattivo, sono tremendi, sono brutali, sono dei fascisti assassini che combattiamo con tutto il cuore, come combattiamo ISIS, ma non dimentichiamo che i Zetas come ISIS sono stati generati dal capitale, sono stati generati dal governo come forza belligerante per giustificare l'occupazione militare attuale in Messico. AMLO non si sottrae a questa logica. Quello che non sappiamo realmente è se questo governo federale ha creato una nuova forza federale che è la Guardia Nazionale, che viene usata solo per controllare le frontiere e respingere i migranti, non ha fatto un solo combattimento contro i narcos. Quindi quello che ci viene da pensare è che è stato creato un corpo militare che ignora i narcos, viene applicato in politiche di frontiera, e quindi non sappiamo adesso se l'attuale governo federale appoggia o meno ancora il cartello di Sinaloa o no, ma è l'unica differenza. Rimane da dire che durante il governo di AMLO è aumentato il numero di omicidi. Siamo passati dai 20 omicidi al giorno nel 2006, quando è cominciata la guerra al narco, ai 91 omicidi in media al giorno durante AMLO. Sono morte, da quando è entrato AMLO, sono morte 57.000 persone assassinate.
Io ricevo su una cosa rispetto prima alla connessione fra AMLO e il narco, e poi un'altra dinamica forse interessante da sottolineare per chi ci ascolta. Il giorno del compleanno del figlio del Chapo, Andrés Manuel Obrador va a Sinaloa, ok? E lì incontra la mamma del Chapo, senza commenti, ecco. La lascio così, quindi non lo sappiamo, però diciamo che abbiamo buoni indizi sul fatto che non sappiamo se è buona la relazione, ma la relazione ci deve essere perché la Marina e l'esercito rispondono a due mandi di due cartelli diversi, quindi lo Stato decide un po' da che parte spingere l'ago della bilancia. Altra cosa, altro elemento che noi abbiamo individuato e su cui abbiamo anche scritto qualcosa è che un governo di sinistra ora in Messico mette in atto anche una serie di dinamiche repressive che forse hanno meno a che vedere con la repressione diretta e armata dei movimenti sociali, ma sicuramente si inseriscono e si infiltrano invece in altri processi di palese cooptazione. Quello che avviene è che soprattutto a Oaxaca in Chiapas, nel sud-est più politicizzato e più indigeno, l'accumulazione di forza di tanti processi dal basso è stata parecchio dispersa quando AMLO vince le elezioni, e per esempio su San Cristóbal de las Casas parecchi compagni e compagne poi lo prendono come un vettore di cambiamento, e quindi quell'accumulazione di forza prodotta, penso per esempio alla Sente, che è il più grande sindacato latinoamericano, riguarda l'educazione e i maestri, tanti credono, hanno creduto e credono tuttora in AMLO come un vettore di cambiamento, probabilmente di rispetto alla redistribuzione, ecco. Questa cosa dobbiamo ancora verificarla, finora non si è verificata, ecco, molto laicamente, ma sicuramente le misure repressive non dobbiamo solo analizzarle da un punto di vista, secondo noi, militari, perché sulle frontiere, per esempio, noi direttamente abbiamo partecipato, ci siamo ritrovati nell'attraversamento della carovana che sfondava le frontiere, partiva dall'Honduras e poi andava su per il Messico. L'ultima, esatto, sì, frontiera sur. Lì AMLO bene, tra virgolette, meglio sulla repressione di sindacati organizzati, là ci sono i Marines che operano rispetto alle forze federali, quindi anche questo, diciamo, era stato etichettato dai pessimi giornali nostrani come un po' un sovranismo di sinistra. Parliamone, perché c'è l'esercito di un altro paese che presidia la frontiera messicana. All'inizio venivano dati dei lasciapassare, poi le persone venivano represse dopo il confine. C'è un meccanismo un po' più subdolo di repressione, di cooptazione, che a me sinceramente, a noi, ricorda anche un po' il secondo Morales, ecco, lo voglio dire così, senza paura. Quindi una dinamica di assorbimento e di estrattivismo rispetto ai movimenti sociali, che hanno sicuramente mandato AMLO, hanno contribuito a mandare AMLO al potere, a parte che, se ultima cosa, a una borghesia più legata, più transnazionale, più legata alle multinazionali, a un filo diretto con Washington, Peña Nieto e la dittatura di 70 anni del PRI, si è sostituita a una borghesia più nazionale, rappresentata appunto da AMLO. Non dimentichiamoci che il portavoce e il responsabile della campagna elettorale di Peña Nieto è diventato responsabile della campagna di AMLO, quindi insomma si stanno scambiando un po' le casacchette. Tuttavia, sul fatto se sia uguale o meno, io ho molta paura a dare un giudizio, poi dovrei discuterne prima col collettivo individualmente, perché avevamo una grandissima analisi sopra il fatto che Clinton e Trump fossero uguali, e probabilmente sono uguali, però forse uno è più legato, cioè, al Ku Klux Klan, e le misure repressive sono di un altro tipo.
Certo, poi niente è sempre uguale, come diceva, insomma, una differenza c'è, il problema è la finalità e l'obiettivo, se è uguale, quindi sia il controllo del territorio, sia la distruzione del territorio, sia gli interessi capitalistici delle multinazionali e quant'altro, quindi magari è diversa la modalità. Però per questo vi chiedevo, no? Perché tante speranze erano state riposte comunque dentro questo nuovo presidente, no? Quindi, cioè, qualcosa ha destabilizzato.
Parlando di paramilitari, l'ultima volta che noi abbiamo visto direttamente un episodio è sul chilometro 46, lo sgombero militare, sì, di quel presidio, in che cui i paramilitari Ciamula,
che era sempre dei maestri, no?
Sempre, sì, dei maestri, in cui si utilizzano un altro elemento,
sempre sulla Leone Rosa
che, sì, diceva Fazio, lì addirittura ci mettiamo anche in mezzo un elemento interetnico per creare ancora più tensione alle ZLN. Lì sparano a una maestra che sta lì al bloqueo. Parte, per capire quanto è stata subdola poi il post PRI con AMLO, parte di tutta quell'accumulazione di forza, poi noi diciamo purtroppo, poi è andata con Morena, è andata con AMLO, gente che comunque, insomma, io rispetto, noi rispettiamo, però se l'obiettivo è la pacificazione per l'estrattivismo e per fare il canale, il corridor transismico, il Tremaia, ci ritroviamo ancora di fronte una volta a una sinistra che governa, che fa la pacificazione per fare le grandi opere che non riesce a fare la destra, cosa che è avvenuta un po' in tutti i paesi dell'America Latina. Cioè, noi abbiamo una grande critica anche rispetto alla gestione dei governi popolari sul Latino America. Infatti ci fa ridere e sorridere quando sentiamo delle ipotesi un po' alla Podemos, perché poi abbiamo visto con sommo dispiacere che tanti governi popolari, da Ortega a Morales a Correa ai Kirchner a Lula, insomma praticamente un po' tutti, poi i veri colpi sul territorio, l'estrattivismo grosso, lo sfruttamento grosso delle terre, la vendita multinazionali, se vogliamo tradendo anche quell'antiimperialismo un po' noi e gli Stati Uniti sempre come nemico, poi gli hanno vendute loro le terre, ecco, non gliela ha venduta la destra fujimorista o la destra più golpista latinoamericana. Questa operazione qua l'hanno fatta un po' i governi popolari, lo so che è un grande trauma da accettare per tanti compagni e compagne, però andate in Latino America e verificatelo, ecco, certo.
No, infatti, non so se vuoi aggiungere delle cose, se no manderei, esatto, un po' di musica.
Se no la gente sta sanguina alle orecchie, quindi mandiamo un po' di musica.
Va benissimo, e poi torniamo direttamente.
La producción industrial se ha desplomado en Estados Unidos. Los bancos centrales habían generado un riesgo altísimo para el sistema bancario, que la deuda acumulada era enorme y que se produciría un desplome del sistema.
Y vaga, y vaga, y vaga, y vaga, y vaga.
El camino se hace al andar. Mirando el mar de lejos solo veo tu reflejo. Viejos los ladrillos son de barro, construyendo cambio, captivando la conciencia de los jóvenes del barrio. Si no lo vivo, ¿cómo lo aprendo? Si no trabajo, ¿cómo lo arriendo? Tiene moneda, pues dale al pueblo. Tiene la gana o el empeño. Somos los pobres buscando un sueño. Somos los pobres tumbando el dueño. Somos los pobres poder populares. Si no la boca se muere de hambre. Movimiento por la tierra, quemando la bandera, derrumbando lo que mandan. Es inicio de una nueva era donde el pueblo manda. Te recuerdo, Amanda, te recuerdo trabajando hasta que el imperio caiga.
Y aunque caigan los muros, y aunque caiga la ciudad, y aunque caigan los pilares, y aunque caigan la verdad, y aunque caigan las mentiras, desde arriba lloverá una fuerza tan potente que nadie podrá callar. Y aunque nadie nos escuche, la tierra sí gritará un grito tan desgarrador que el mundo despertará. Que se caigan sus banderas, que se caigan sus fronteras, sus guerras, la tierra pertenece a quien la libera.
Dios tiene el alma, después de hacer nada es igual. Las manos del tiempo no vuelven atrás. La mano invisible nos sigue queriendo robar. El agua cubre la plata antes que el dólar se caiga. Compran acciones baratas sin medir qué pasa mañana. Cuando el agua se suba y el sobrepuja se explota, no es baja nota. Así van las cosas, olvides tus cosas. No tienes nada si viene la ola. Con un castillo de arena, agarra la pala, trabaja la tierra. Estamos que ya estamos en guerra. Ahora hay que defender lo que nos queda. Solo familia y vecinos, tú y yo de tus seres queridos. Hace tiempo de años hemos sobrevivido. El mercado se deja al olvido. Esa casa de naipes se cae. Con los vientos violentos que vieren, veremos los cambios que traen. Venceremos un beso.
Y vaga,
crees dueño, pero tenemos fuego. Crees que con repra acabarás con nosotros, ¿cierto? Estás ciego, tan equivocado. Comprarás muchas cosas, pero la tierra está de nuestro lado. No hay dinero, no hay papel para que puedas comprender que ciertas cosas son valores imposibles de romper. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Ideas por el mundo vuelan en perfecto trayectoria. Se alzan por la pampa, se alzan por desiertos. Pueblos diferentes unidos con el mismo sueño. Un mundo donde la mujer y el hombre nuevo caminen libres, emancipados y sin miedo. Y aunque caigan los muros, y aunque caiga la ciudad, que se caigan sus banderas, la tierra pertenece a quien la libera.
Mentre sfumiamo leggermente questo pezzo di Rebel Diaz e Anna Tijoux, vi ricordo questo pezzo è nato lo scorso anno, i VHR, proprio va a cadere il sistema della ICE, che sarebbero i sistemi di detenzione dell'americano per gli immigrati, quindi i nostri CIE, non so più come si chiamano. Non so più CPR, hanno cambiato talmente tante volte le sigle che mi perdo. Comunque, insomma, questo per dire, sempre rimaniamo in tema. Passiamo quindi dopo
con le meraviglie della frontiera sud, il modo appunto le forme dei respingimenti,
dei muri,
detenzioni e quant'altro. volevamo insomma chiedere, entrare un pochino più nel merito sulla situazione, perché si parla tanto di Covid. Il Messico viene citato come, mi pare, il terzo paese in Centro e Sud America per i casi di Covid. Ecco, chiedervi qualcosa di più: che succede, qual è il sistema sanitario e come ci si sta organizzando, soprattutto dentro le comunità resistenti, indigene o no?
È una certa difficoltà ovviamente a rispondere riassumendo in maniera omogenea la diversità propria del Messico. Stiamo parlando di 32 stati con circa 120 milioni di abitanti, con zone ultrapopolate come Città del Messico, Monterrey, Guadalajara. Città del Messico sono 20 milioni di abitanti, Guadalajara 6 e via dicendo, e zone estremamente rurali, desertiche o di selva. Quindi, come potete immaginare, la stessa diffusione del virus, la circolarità dello stesso, la circolazione dello stesso, scusate, è diversa. Quello che possiamo dire è che il governo messicano ha assunto una posizione contraddittoria rispetto alla gestione del virus, rispetto soprattutto ad altri paesi, e in qualche modo, anche se con argomenti opposti a quelli della destra sovranista, in realtà è AMLO, Andrés Manuel López Obrador, il presidente, diciamo, del Messico, e si è proposto in qualche modo, per i primi tempi ha soprattutto detto dei discorsi assurdi, tipo in Messico non ci succederà niente, abbiamo gli amuleti che ci proteggono, perché poi sembra che voglio parlare male del presidente del Messico, voglio parlare male del presidente del Messico, ma su fatti di, cioè, in conferenza stampa ha tirato fuori la Madonnina di Guadalupe e un altro paio di santi.
Qui abbiamo Salvini che ha tirato fuori il crocifisso, esatto. Non ci stupiamo di queste cose.
Però la cosa è come in qualche modo fa leva proprio per il consenso popolare che lui ha. Non dimentichiamo che è stato eletto da 30 milioni di elettori, come neanche il PRI in tutte le frodi elettorali è riuscito a simulare una vittoria di questa spessore. E lui gioca, in realtà ha giocato su questa messicanità spiccia e popolare, che è quella con cui noi abbiamo dovuto combattere nei quartieri, che è un po' ma il virus non esiste, ma addirittura è un virus che colpisce solo i bianchi, ma noi ci abbiamo, ma stiamo nelle mani della Guadalupe, noi messicani abbiamo la scorza dura, però va bene, finché uno li sente nei quartieri queste cose, ci combatte cercando con argomenti più o meno scientifici, ma soprattutto facendo leva sulla prevenzione, no? Io quando parlo di questo sono oltre che parte del Nodo Solidale, come compagni abbiamo dato vita anche con alcuni compagni del Nodo Solidale e compagne soprattutto del Nodo Solidale a un progetto di ambulatorio medico dal basso, detto Casa de Salud de Yibelic, Raíz del Viento. È uno spazio di salute autogestita in un quartiere di periferia di San Cristobal, quindi sempre in Chiapas, e spesso abbiamo dovuto combattere questo, soprattutto stiamo parlando di marzo, i primi tempi, con notizie molto forti che venivano dall'Italia, quindi noi in qualche modo con la pressione morale pure di dire occhio che
può arrivare pure qua,
pensate quello che vi pare, ognuno faccia il complotto che vuole o perché è successo, ma al momento c'è e questo genera una crisi sanitaria per l'incapacità, come minimo per l'incapacità delle strutture sanitarie nel mondo di fare botta a questo. Figuriamoci, non ci riescono in Europa, figuriamoci in Latino America, dove ovviamente l'investimento, investimenti in salute pubblica sono nettamente inferiori rispetto per il budget, rispetto ai paesi occidentali europei.
Ma infatti qui ti volevo chiedere, nel Messico la sanità è tutta privata?
Non tutta, c'è
una parte di sanità pubblica.
Ridicolo. C'è un sistema pubblico federale, in realtà in certi posti del Messico addirittura potremmo dire discreto. E parliamo di Monterrey, Città del Messico, nelle grandi città ci sono strutture pubbliche anche di livello, di un certo livello, ma rispetto a una popolazione di 120 milioni di abitanti sparsa in un territorio che è 8 volte più grande dell'Italia, diventano inaccessibili, cioè nel senso uno c'entra solo se c'ha la raccomandazione, se ci vive vicino e riesce ad arrivare prima che ci muore, allora li fanno entrare perché la salute è pubblica, è per tutti, e per tutti gli altri c'entri solo se c'è lo zio che lavora là, che fa il portiere e via dicendo. Quindi è abbastanza complesso. Per tutto il resto c'è un sistema che si chiama Seguro Popular, che è una specie di assicurazione popolare gratuita che fai in quanto cittadino messicano o cittadina messicana, che però ti copre paracetamolo, due o tre antibiotici, che spesso neanche questi sono negli ospedali. In Chiapas, per esempio, l'assistenza pubblica non, la salute pubblica non riesce neanche a assistere le malattie minime. Cioè, stiamo parlando che tu vai all'ospedale, ti ricevono, non paghi, però ti devi portare le lenzuola, le coperte, devi comprare le bende, i cerotti, l'antibiotico, tutto quanto, perché per poi avere il ministro della salute del Chiapas che è scappato con 700 milioni di pesos, nel senso, cioè, la
che
salute,
è l'equivalente,
il sistema sanitario è ai tempi alla Di Lorenzo, capito? Stiamo proprio però un Di Lorenzo di massa nella casta politica, e un saccheggio continuo della risorsa pubblica, cioè la risorsa è...
Guarda, anche adesso pure da noi è così, forse come dire, sono cambiate le modalità, sono meno evidenti eccetera, sono più però l'obiettivo è lo stesso. Allora, alla fine
abbiamo Fontana, quella, insomma, che siamo ancora costretti a vederlo,
non a
giro.
Caso venerdì c'è una mobilitazione sotto la Regione Lazio proprio su questi
quello
temi.
Che volevo dire è che è ovvio che la spesa pubblica in termini di sanità in qualsiasi paese è elevatissima, no? E stiamo parlando di forse di qualcosa che dà veramente senso all'idea di forse fare uno Stato, cosa di cui io posso essere ideologicamente non d'accordo, da una posizione libertaria, però che sicuramente dà un senso a una collettività di massa che unisce i propri sforzi, in questo caso dovrebbero essere le tasse, per redistribuirli e attraverso dei servizi, e sicuramente il più importante è quello della salute insieme a quello dell'educazione.
Infatti.
Dovrebbe essere. Ora, la spesa elevata che questo comporta permette in realtà un saccheggio, perché tutti questi fondi che arrivano alla salute vengono poi sistematicamente saccheggiati dai politici di turno. Ma non è solo quello, è anche la gestione come è pensata. La salute pubblica è pensata per essere fatiscente, per permettere, per far fiorire tutto il mercato della salute privata in Messico. La salute privata in Messico non è solo per gente ricca. La salute privata, come l'educazione in Messico, è a diversi livelli. C'è la salute privata di serie A, la salute privata di serie B, la salute privata di serie C e la salute privata di serie D. Nel senso, tu puoi anche...
Cioè, sono assicurazioni, praticamente.
No, sono servizi di salute. Alcune sono assicurazioni, ma in realtà sono dottori privati. Però c'è un sistema tale per cui i poveri arrivano a un certo livello e pagano un tot. I ricchi, quindi tu per accedere a un sistema come un sistema in caste nella salute, anche nella salute privata. Quindi non è detto che se tu paghi hai un ottimo servizio, dici vabbè, oh, non funziona niente, pago ma avrò un ottimo servizio. Sicuramente se paghi tu hai un servizio più veloce che nel settore pubblico, nel sistema pubblico, ma non è garantita neanche la qualità dell'intervento nel settore privato, soprattutto in posti come in Chiapas. Probabilmente nelle grandi città industriali del nord l'offerta del mercato privato offre soluzioni migliori rispetto a quelle in Chiapas. In Chiapas praticamente non c'è speranza. Cioè, sai, tra lo sciamano, la salute pubblica e il dottore privato che però si è comprato la laurea al paese a fianco. Quindi è disastroso. È una delle ragioni per cui noi abbiamo deciso di mettere in moto l'ambulatorio popolare. Ma non perché noi siamo forti, perché noi in realtà semplicemente ci siamo ispirati a quello che è, per esempio, il sistema di salute autonomo zapatista, che non a caso tra le prime rivendicazioni che hanno fatto i zapatisti dopo aver occupato 200.000 ettari di terra dal 94 in poi e creato in quegli ettari di terra la produzione necessaria a mantenere tutto quel che hanno costruito, cioè hanno coltivato la terra collettivamente per poi produrre una ricchezza che hanno redistribuito in scuole autonome e case di salute, microcliniche e cliniche. Quindi questo sistema che hanno creato loro, assolutamente lontano dalla perfezione, ma proprio senza sperperi, senza salario e con tutti i fondi destinati all'intervento medico specifico, ha fatto sì che hanno potuto migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Questo non significa che non si continua a morire in Chiapas di malattie che potrebbero essere curate se i fondi dello Stato fossero destinati realmente, no? Parliamo per esempio di tumori, di interventi più complicati, ovviamente di infarti che bisogna ricevere subito, risolvere subito, perché stiamo parlando di comunità che vivono nella montagna, i compagni non è che c'hanno l'elicottero per portare uno al paese, ovviamente. Quindi però rispetto a questo una
però salute... diciamo da quello che stai descrivendo, almeno in queste aree hai dei presidi territoriali, poi magari non sono ad alti livelli,
esattamente, cioè,
lo faccio anche proprio per quello. Poter pensare, che ne so, quante volte qui dentro questa emergenza, questa pandemia, si è denunciato lo smantellamento negli anni passati e l'ospedalizzazione, cioè il tentativo di mettere, far funzionare solo alcuni presidi, però di smantellare tutti i presidi territoriali, esatto. Quindi una sanità più diffusa. Paradossalmente mi stai dicendo che dentro le aree sotto controllo zapatista, oppure dove c'è una resistenza dei comitati più attivi, un controllo, cioè dei presidi sanitari territoriali ci sono.
È esattamente questo, cioè la rivoluzione sanitaria zapatista risponde a questo. I zapatisti non hanno costruito nuovi grandi ospedali, e ce ne sono due, diciamo, di due cliniche che ce le immaginiamo proprio così, sai, con la sala per le operazioni, diciamo, il pronto soccorso, con i laboratori d'analisi, okay.
Una Oventic
e l'altra San José del Rio, diciamo, verso la realtà, cioè, sono quelle un po' più storiche,
sì, quelle più,
esatto. Però in realtà non è quello l'orgoglio, diciamo, della rivoluzione sanitaria zapatista, ma è quella di aver creato circa 800 case di salute. Per casa di salute bisogna pure intendere una capanna di legno con la cassetta del pronto soccorso, però con persone in grado di poter utilizzare quella cassetta del pronto soccorso. C'è la diffusione del promotor de salute, ossia meno dottori, ma più, è come se fosse meno dottori ma un esercito di infermieri. Quindi meno dottori ma un esercito di persone con quelle conoscenze minime per poter salvare una vita al volo, per poter riconoscere un'influenza da una polmonite, per poter capire se facciamo uno sciroppo di erbe o gli diamo un antibiotico. Se non ce l'abbiamo, lo spostiamo alla microclinica. Dalla casa di salute, ogni municipio, sono circa 30 municipi autonomi zapatisti, ha una microclinica. Dalle microcliniche possiamo passare alle cliniche e, qualora non sia il sistema autonomo non è in grado di rispondere alla malattia del paziente, arrivare agli ospedali pubblici accompagnato, perché ricordiamoci, un indigeno ancora oggi in ospedale non lo ricevono subito. Se non c'ha il seguro medico, se non c'ha il seguro popolare, l'assicurazione, non lo ricevono. Se non parla spagnolo, lo lasciano morire là. Abbiamo visto con i nostri occhi morire bambini, bambine, anziani. E per fortuna i compagni e le compagne zapatiste hanno creato un metodo per cui lo stesso promotor de salute, che è sta persona che c'aveva la cassetta del pronto soccorso nella comunità Pinco Pallino, nella montagna più lontana della selva, è andato alla microclinica, se so preoccupare, oddio, non sappiamo farlo, portiamo alla clinica, ci sta pure il dottore compagno che magari viene fuori, no, portiamolo all'ospedale. Arrivano all'ospedale, arrivano in 5 e quelli lo fanno passare per forza, perché sanno perfettamente che poi la capacità di contropotere esercitata dai compagni, qualora lasciassero morire il paziente, ricadrebbe sul primario, sul dottore. Quindi questa capacità di mettere in atto, cioè, tu questo c'ha diritto, a me non mi importa se c'è l'assicurazione o no, il fare solo fatto di essere un essere umano e che esiste una costituzione in questo paese che dice che lo devi curare, ma lo viene fatto con un atto di forza tale che oggi è già riconosciuto in Chiapas. I compagni, come in questo caso ha fatto Brigata Cagliacchera in altre trasmissioni che abbiamo parlato, i compagni e le compagne, e quello che cerchiamo di fare noi come sforzi autonomi, imponiamo in qualche modo la cura del paziente che viene portato in ospedale. Senza questa imposizione, senza questo atto di forza, che non deve essere violento, a volte è sufficiente farsi vedere organizzati, aprono le porte e passa, è quella che noi chiamiamo la capacità di contropotere, di stare là e imporre allo Stato semplicemente di fare la sua funzione in questo caso. Ora, questo è lo scenario, ma io quello che voglio dire, ritornando al Covid, che gli zapatisti si sono addirittura permessi il 16 marzo, se non mi sbaglio, stiamo parlando di circa 15 giorni prima che il governo, dopo le buffonate del presidente con i Santini, dicesse no, è vero, il Covid c'è davvero, quedate in casa, hashtag quedate in casa, adesso resta in casa, in un paese con 40 milioni di persone che lavorano nel lavoro informale, quindi poi dobbiamo analizzare tutto un altro aspetto.
Certo.
O famiglie, o un paese dove in Chiapas il 76% della popolazione non raggiunge un salario medio, quindi in case con tetti di lamina, 8 persone tutti insieme, soprattutto con sistema familiare e di case dove gli anziani vivono coi figli, perché non essendoci un sistema di welfare sono i figli che si prendono cura degli anziani. In tutto questo come mantieni la sana distanza, come dicono? Quindi è un sistema complesso. In tutto questo i zapatisti sono riusciti a dire 15 giorni prima del governo, sai che c'è? Di fronte all'inconsistenza scientifica di questo governo rispetto alla questione globale del virus, noi ci dichiariamo in quarantena. Quindi chiudiamo le attività esterne, chiudiamo i nostri posti alla presenza come dei compagni come noi, come tanti altri, che passano e vengono,
cioè che vedono più gente,
si sono chiusi. Però questo chiudersi non è neanche un chiudersi dentro casa, in un appartamento. Dobbiamo capire, appunto, ricordare che le ZLN ha occupato decine di migliaia di ettari di terra. Quindi le ZLN è in grado, e questo è quello che almeno personalmente, compagni e compagni, mi ha fatto riflettere, un'organizzazione che è in grado di autoalimentarsi. Dire che le ZLN vive fuori dal capitalismo è esagerato, compagni. È come dire Rojava non è più nel sistema capitalista non è più uno Stato, no.
Vabbè, diciamo che è una forma di sussistenza, quantomeno dal punto di vista alimentare.
Sono in grado, nel senso, molto più di noi che dobbiamo dipendere da un sussidio, da un
supermercato,
da cose, e quindi da dei soldi con cui poter sopravvivere. I compagni hanno detto: noi ci possiamo permettere, avranno 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni, semplicemente vivendo del raccolto, ma non solo, con gli eccedenti di quel raccolto poter mantenere le scuole autonome, gli ospedali e un sistema di salute, e appunto di case di salute, non tanto di ospedali, in grado di risolvere i problemi della popolazione. Che significa? Che se in una comunità uno c'ha la tosse, comincia a averci una specie di polmonite, non sta lasciato a se stesso, perché là ci sta il promotore di salute, che magari è ovvio che i zapatisti non ci avranno manco un ventilatore, i compagni, ma come fanno? Beh, ci avranno il ventaglio al massimo. Però il solo fatto che in ogni comunità ci sono occhi, braccia e persone che sono in grado di individuare un focolaio, un problema, permette loro di agire immediatamente. Ora, io non ho assolutamente i dati, non li hanno forniti i zapatisti, stanno in silenzio da quando hanno dichiarato la quarantena. Sappiamo che stanno attraversando un momento difficile, perché i compagni comunque i soldi ce l'hanno, questo virus si sta diffondendo nella selva, sappiamo che tanta gente muore e non viene contata, sappiamo che il governo non fa i tamponi, sappiamo che il sistema di salute non è assolutamente in grado di rispondere di fronte a una pandemia, ma non è neanche in grado di rispondere alla malattia comune, diciamo, ai problemi comuni di salute dei cittadini. Sappiamo che è uno Stato che investe solo in mega progetti esercito, e quindi di fronte a tutto questo i zapatisti non è che se la passano bene, non è che stanno a creare, non è che hanno fatto un'isola felice,
cioè, certo.
Però sicuramente non hanno affidato la propria sussistenza ai flussi del mercato, ai sussidi del governo, che non esistono praticamente, sono minimi in Messico, ridicoli, e che quindi stanno là reggendo botta come tutti noi, però collettivamente, su terre collettive e addirittura con un sistema di salute proprio in crisi come tutti.
Visto che comunque la radio Onda Rossa è stata uno strumento veramente fondamentale durante questa quarantena, anche per tutta l'assemblea che abbiamo lunga sulla salute, io volevo aggiungere solo una cosa che magari diamo per sottintesa sulla figura dei promotori. Tante volte mi è capitato, ci è capitato di sentire le riflessioni a proposito della salute, di allora quale può essere una soluzione poi per il futuro. Io penso che in questo elemento dei promotori ci sia uno stimolo che è veramente riproducibile nel nostro contesto anche metropolitano, che non riguarda solo la salute ma anche l'educazione. Prima parlavamo un po' di formazione ed educazione, e cioè il fatto che una prospettiva realmente autonoma tende a globalizzare, collettivizzare le conoscenze per scardinare quel meccanismo di non mi piace la parola casta, ma di ordini che in maniera immutabile da centinaia di anni, tra l'altro solo uomini, ha queste conoscenze sulla montagna irraggiungibili e poi arrivano a risolvere i problemi, questo dall'avvocato all'insegnante al medico. La figura del promotore di salute del promotore riguarda lì la salute, ma riguarda l'educazione, la musica, la cultura. E poi un'altra cosa importante, ricollegandomi a Fazio, è che questa figura del promotore non è che c'è il promotore Marco, il promotore, lui è il promotore della comunità. No, il promotore è a rotazione, il promotore lo fanno tutti. Quella è la cosa anche. Il dato,
quindi alcune conoscenze di base cominciano a diventare un patrimonio comune.
Esatto, sei obbligato a prenderti cura per un determinato periodo di tempo, ovviamente non è che operi, però quelle conoscenze lì ce le devi avere, e quelle conoscenze lì sono utili alla tua comunità dal momento in cui poi tocca a un altro riprodurle. Facendo così mi collego un po' alla riflessione tua sullo smantellare invece il capitalismo, che smantella i presidi territoriali, secondo me non solo sulla salute ma appunto su tutto, ecco, tende un po' a smantellare tutto quello sì, che sì. Può essere riproducibile territoriale, per poi avere questo castello a cui accedere succedere, che una volta è l'ospedale, una volta è l'INPS, una volta è la scuola. Invece appunto la territorialità, ma anche la capacità di saper fare delle cose, di avere degli strumenti che possono essere insegnati a un'altra persona da te stesso, non devi aspettare la scuola di specializzazione o chissà cosa, permettono a un livello sicuramente più basso di quello specialistico sanitario, ma su alcune emergenze di poter non dover ricorrere allo Stato. In questo caso,
diciamo, quantomeno il non acutizzarsi di alcune situazioni, perché ad esempio una cosa che vi volevo chiedere così. Cioè, il Messico non è nuovo alle pandemie, perché mentre qui non se n'è parlata quasi per niente,
aviaria, SARS.
La SARS, le altre cose, è stato un paese tra virgolette colpito, quindi tra virgolette, ma a parte la modalità delle comunità resistenti, dovrebbe esserci un modello, insomma, già c'è passato varie volte, questo non so, questo come è stato vissuto.
Beh,
quindi,
se
c'è un po' il fatto di dire, ma noi già, quello che dicevi te prima, siamo abituati, facciamo il dengue, facciamo questo, facciamo quell'altro, facciamo avuto, che ci farà mai? Se questo è l'atteggiamento della maggior parte delle persone, oppure se è diventato un modo culturale anche di affrontare, perché diciamo che qui da noi è stata installata equivalente, cioè voglio dire tutti e due i termini, molto la paura.
Sì.
Cioè si è lavorato molto su sta paura, no? Al di là dell'oggettività che c'è un virus in circolo.
Ma io credo che proprio sulla conoscenza, nell'accezione più profonda e più bella di questo termine, la conoscenza è tale quando è diffusa, e forse anche la paura e il descontrollo, il caos derivano anche da quello, dal fatto che bisogna aspettare le 6 perché c'è il capo della protezione civile che non sa assolutamente un cazzo di medicina, e tuttora non capiamo, anche con compagni e compagne mediche, infermiere, come mai uno che fa protezione civile, che non sa un cazzo di salute, deve alle 6 mi deve dare informazioni su come va la situazione sanitaria. Comunque, ecco, insomma, avere invece un minimo accesso diffuso per tutti a cosa vuol dire insegnare, fare l'insegnante a scuola, poter essere promotore di salute nella propria comunità, forse diminuisce anche quel senso lì di paura, e quindi di dipendenza dallo Stato. È paura perché non so come fare da mangiare se non c'è il supermercato, non so come fare rispetto alla sanità perché l'ospedale funziona così, e poi alla fine abbiamo visto come funziona poi quando arrivano queste cose, sei completamente intrappolato, perché c'è un discorso anche molto ampio da fare su cosa vuol dire una comunità che si organizza, ecco, e cosa...
Ti volevo proprio chiedere questo, no? Perché da quello che ci raccontate, queste case di salute lavorano molto su non soltanto sul, cioè ovviamente su base territoriale, ma su un ruolo, hanno un ruolo di prevenzione e di informazione, quindi è essenziale, no, che in questo momento di pandemia cioè, dato che sulla prevenzione forse era difficile lavorare, però almeno sull'informazione, perché se come dici tu, alle 6 quello della protezione civile che dà i dati li dà in maniera random, senza conoscenza, però se su base territoriale si lavora bene sulla informazione e sulla prevenzione, probabilmente è questo il metodo, no, da utilizzare. Cioè
ora magari lo approfondisce meglio Fazio, perché poi ecco, insomma, il processo della Casa de Salud ora ci sta dentro, ne può dire di più, ma quello che mi viene subito da dire è che non ora dalla quarantena, ma anche prima, l'assemblea della Casa de Salud a Cuxitali, le compagne durante la quarantena la prima cosa che hanno fatto è produrre proprio un materiale informativo da distribuire in quartiere, parlando con le persone, questo è così, 1, 2, 3, confrontarsi. Ma poi il lavoro, secondo me, straordinario che svolgono le compagne lì è che queste case de salud, perché non c'è solo la nostra, diciamo, ce ne stanno proprio tante in Messico, il lavoro che fanno è quello che un'assemblea, in questo caso praticamente tutta di donne, si vede per parlare di salute, che non è solo vediamoci e studiamo, vediamoci e condividiamo dei saperi, perché non tutti hanno gli stessi saperi, perché ci si forma anche insieme, ci si prende cura della propria salute se ci si confronta collettivamente. Penso che il capitalismo, quello che fa nelle nostre società, è atomizzare il disagio in tutti gli ambiti, ecco, non so come dire.
E soprattutto lavorare sulla paura, no? Come diceva adesso la compagna, soprattutto noi in questo periodo di Covid abbiamo visto come fare leva sulla paura in realtà funziona, cioè, nel senso che poi siamo penso non possiamo dire di non averla la paura, cioè personalmente io comunque sto attenta, però mi sono anche informata, ho cercato di reperire informazioni, ma perché ero in grado di reperire informazioni, la radio ha fornito anche come hai detto tu, insomma, oltre all'assemblea, tanti interventi specialistici di virologi, studiosi che ci hanno spiegato anche a noi poveri ignoranti in materia quello che poteva succedere, quindi quello ve lo ripasso, la Casa di Salud come fa questo lavoro di prevenzione?
Piazza.
E di informazione.
Esattamente, piazza, no? Guarda, io quando parlavo prima dicevo il vero nemico che noi abbiamo combattuto è proprio chi si sentiva protetto dai santini o chi negava assolutamente l'esistenza del virus. Per questo ha fatto particolarmente rabbia il discorso del presidente, a parte la demenza insomma in sé di mostrare l'Italia, il fatto che avvallasse una forma di affrontare le disgrazie molto messicana, che da un lato si capisce, è ovvio, cioè noi viviamo là, appunto. Ma non è solo la viaria, e stiamo dai tempi del vaiolo dei spagnoli, cioè sono 500 anni di resistenza anche alla guerra batteriologica,
alle malattie, soprattutto
portare dagli invasori d'Occidente ancora una volta, non è arrivata con la caravella, ma il virus è arrivato comunque in business class, il paziente zero erano dei ricchi di Puebla che erano andati a sciare sui Pirenei, nel senso, no? E questa volta è piovuto dall'alto davvero,
sempre. Però colpa del colonialismo, insomma. Non
però, però la risposta qual è? Noi diciamo oddio, i ricchi sono cattivi, i Pirenei e quello che te pare, i bianchi, gli spagnoli, sempre colpa loro, gli americani, quello che te pare, i cinesi, tutto quanto. Ognuno, ripeto, ognuno faccia il complotto che vuole o l'analisi che vuole. Come Casa di Salute ci siamo detti, è imminente l'arrivo e la diffusione di questo virus. Sappiamo perfettamente, per il lavoro politico che facciamo e per aver visto con i nostri occhi la fatiscenza del sistema di salute in Chiapas, pubblico e privato, per sapere che ci sono solo 5 posti di terapia intensiva in una città di 200.000 abitanti come San Cristobal, a cui i poveri non avranno mai accesso, perché se si ammala mezzo ricco ce l'avrà lui quel posto in terapia intensiva, ci siamo detti, raga, qua almeno sta cosa da distanza, di lavarsi le mani, di averci un gel antibatterico e di spiegare alle persone che il virus esiste. Poi se tu pensi che è una punizione di Dio perché siamo peccatori, o pensi che sono i cinesi che gli è scappato al laboratorio, francamente non mi metto qua a discuterlo con te come Casa di Salute. Quello che noi facciamo è, a maggior ragione, essendo pure alcuni compagni che veniamo dall'Italia o dalla Spagna, no, che viviamo in San Cristobal tanti anni, ma con le notizie dei nostri familiari, dei nostri amici, della situazione qua, e onde impedire che la diffusione del virus giustifichi una dittatura sanitaria militarizzata, e poi per fortuna le ZLN ha fatto la quarantena, così abbiamo detto vabbè, allora non siamo solo noi, guarda, hanno fatto pure i compagni. Ora nei quartieri popolari, quello che vi dico, in Casa di Salute abbiamo fatto quello, c'è stata un'assemblea di quartiere e sarebbe molto da spiegare, però insomma 600-700 persone che si riuniscono per discutere dei problemi del quartiere. In questa assemblea, grazie al lavoro che abbiamo con il comitato del quartiere, con il comitato della difesa acqua bene comune, che è una della lotta principale che facciamo in questo quartiere, abbiamo distribuito gel antibatterico, volantini e spiegare la necessità di una certa distanza e soprattutto fatta informazione su quali sono le categorie a rischio. Il diabete è la vera epidemia del sud del Messico, si muore a 35 anni di diabete come niente, abbiamo conosciuto tante persone, quindi diciamo in qualche modo ho fatto la lista delle persone, delle malattie a rischio, e questo ha generato un dibattito. C'è stato pure chi ci ha detto, ma chi vi manda a voi, queste sono tutte menzogne, ho letto su Facebook, però dobbiamo dire che invece la gran parte degli abitanti del villaggio, quindi in questo senso sì, la prevenzione è tutto. Poi ripeto, io lo ripeto, cioè l'intervento di una casa di salute è limitato, anche perché puoi intervenire nella prevenzione e un attimo nell'emergenza. Rispetto alle malattie croniche, è evidente che le case di salute, ma come la nostra, ma neanche quelle zapatiste possono rispondere. Cioè, comunque in questa vita ci si ammala e se si muore, cioè sta cosa non se ne esce. Ora, se lo facciamo collettivamente, se lo facciamo organizzati, se non dobbiamo dipendere sempre da terzi, forse riusciamo a sopportare anche la fatica di vivere e di ammalarci meglio.
Sul diabete, per esempio, ultimissima cosa, quello che negli anni scorsi ha fatto la Casa de Salud, per esemplificare un po' il lavoro che fa il paradigma politico che si sono dati, non è distribuire l'insulina a cuxitare nel quartiere, ma fare delle giornate in piazza pubbliche, partecipabili, attraversabili da tutti, ecco, a livello di generazioni, di sesso e di età, in cui si fa formazione. Si fa formazione anche, per esempio, lì sull'alimentazione, quindi tutto questo aspetto di formazione rispetto alla malattia e alla prevenzione, che forse dovrebbe essere alla base anche di un atteggiamento medico che non debba dipendere poi da qualche. Non debba dipendere da qualcuno a cui deleghiamo poi.
Sì, un processo di ospedalizzazione. Infatti, giusto per chiarirci, poi non so se lo sapete, no? Pure qui nel Lazio Zingaretti ha fatto le case della salute, ma insomma, vorrei che chi ascolta questa radio non confondesse le due cose e pensasse che è venuta una buona idea, perché qui le case della salute sono servite a smantellare altre strutture come i consultori e quant'altro, altri presidi d'analisi sanitari, piccoli centri, proprio insomma, quindi con un principio totalmente opposto. Quindi i risultati delle case della salute sono disastrosi da questo punto di vista.
No, ci vediamo il 26 alle 3 sotto la Regione Lazio. Noi ci saremo tutti e tutte.
Va bene, quindi questo giusto per capirlo. Mi sembra poi di capire che il modello Casa della Salute somiglia molto al modello del consultorio autogestito, quando poi tu parlavi molto delle donne, delle compagne, quando appunto le donne, prima ancora che ci fosse la legge sui consultori o sull'aborto, si organizzavano in strutture di insomma informazione, formazione, prevenzione della salute delle donne nella forma autogestita. Mi sembra più questo tipo di modello.
Esattamente, no? E ci tengo a dirlo perché le compagne e i compagni stanno ascoltando due voci maschili, ma in realtà è l'enorme sforzo fatto in questi anni, dal 2016 a oggi, di lavoro territoriale in questi termini, è stato fatto soprattutto da compagne. Sono quasi tutte compagne quelle che gestiscono la Casa di Salute autogestita che abbiamo creato, e soprattutto la popolazione femminile, quella che è più attenta e più ricettiva e interagisce di più con la casa. Quindi in qualche modo
è un'altra di quelle pratiche femministe che viene utilizzata, perché appunto io lo ricordo, il femminismo non è soltanto non riguarda soltanto le questioni di genere, ma è proprio un approccio metodologico, quindi una delle pratiche, quindi insomma non ho capito che hai detto, mi sono persa.
No, ho detto a qualsiasi a qualsiasi aspetto, dice, approccio metodologico a qualsiasi aspetto della vita,
sì,
vogliamo mettere bocca su tutto. E guarda, io vedo che il tempo stringe, fra un po' insomma abbiamo 5 minuti, anche perché poi volevamo concludere con questo pezzo che ci consigliavano. E due parole, una conclusione, insomma, prospettive, non dico prospettive, sennò ci riparli per un'altra ora, insomma, due cose da dire da qui per porre l'attenzione da qui a breve tempo, poi ci risentiremo sicuramente.
Senza dubbio va bene, l'emergenza del Covid ci ha portato, ha messo a nudo il sistema sanitario, non solo in Italia, nel mondo, ha mostrato l'orrore della globalizzazione nei suoi peggiori aspetti e appunto ha rimesso a nudo le contraddizioni. Però ecco, io dagli stessi Stati Uniti, dallo stesso Rojava, dal Kurdistan, Kandil, dalla Palestina ci insegnano che la lotta non finisce, che dalle mascherine bisogna rimettersi un'altra volta le kefie, i passamontagna, e continuare a rioccupare le strade, a prenderci cura di noi e anzi non solo a continuare a portare avanti appunto le battaglie, essere nelle rivolte, essere laddove il conflitto lo esige, ma anche questo, prenderci cura di noi. Questa pratica, come diceva la compagna, femminista, ma che assumiamo come una pratica che, di difesa della vita per davvero, non come dicono i pro-life, ma della vita viva. E quindi in questo senso volevo dire che anche noi in Messico continueremo a fare questo. Ovviamente il mio pensiero va alle 15 persone barbaramente assassinate, e dire che in realtà in Messico, più che di Covid, si continua a morire ancora di narcoparamilitari, si continua ancora a morire di guerra, e in che questa guerra saremo sempre partigiani e partigiane.
Grazie, non so se vuoi dire due parole anche te. E va bene, allora io vi ringrazio veramente tanto di questa, insomma, come dire, di questo quadro molto esaustivo. Qui sarà più semplice per le prossime volte per chi ascolta questa radio, magari anche quando si danno pezzi di informazione, quantomeno avere un collegamento, anche perché noi metteremo il podcast sul sito della radio a brevissimo.
Adesso.
Ma vogliamo ascoltare il Rebacado, eh?
Adesso c'è questo pezzo, Ottobre 82, 80. Quiero decirte hoy cumbia Rebacada.
Okay. Olé.
Ya no estoy aquí. Noi ringraziamo i due compagni che ci hanno, insomma,
grazie a voi.
Allietato.
Grazie
in queste...
a Radio Onda Rossa, a tutti e a tutti. Come sempre, ci sentiamo a casa qua e sentiamo che la nostra parola ha un peso. Grazie a voi.
E un saluto a chi è privato della propria libertà, quello sempre. E con queste voci, forse ci risentiamo mercoledì. Chi lo sa? Però se...
1 luglio, mercoledì, annessione dei territori palestinesi.
E ricordiamo, sai, gli appuntamenti per questo fine settimana.
Sta rivoluzione a Roma.
Allora, il 26 sotto alla regione, il 26
alle ore 15, Regione Lazio, Piazza Oderico da Pordenone. La salute, come dicevamo.